ora in onda Monsieur Tussaud, un programma di approfondimento culturale attraverso illustri biografie. Monsieur Tussaud è tornato. Oggi è 27 novembre. Oggi una leggenda del rock e della scena musicale mondiale avrebbe compiuto 71 anni. Oggi parliamo di Jimi Hendrix. Go! James Marshall Hendrix, nato il 27 novembre 1942 a Seattle, è stato considerato all'unanimità il più grande chitarrista elettrico di tutti i tempi. Dal suo strumento d'elezione seppe trarre un'innumerevole quantità di diversi effetti timbrici, giungendo a suonarlo anche con i denti, con il gomito o con l'asta del microfono, in modo coerente al carattere istintivo ed esibizionistico dei suoi concerti. Frutto di un incrocio fra sangue indiano Cherokee, nero e messicano, il geniale musicista vive i suoi primi anni di vita immerso in una situazione familiare non delle più felici. Per anni convive con la nonna, mentre padre e madre si arrangiano in mille lavori. All'età di soli 12 anni, riceve come dono la sua prima chitarra elettrica, chiamata da lui affettuosamente Al, un piccolo strumento con cui comincia le sue prime esperienze musicali da autodidatta. I problemi cominciano da lì a poco. La madre muore quando Jimmy ha solo 15 anni, mentre all'età di 16 viene espulso da scuola, probabilmente per motivi di razzismo. Di fatto comincia a darsi al vagabondaggio, guadagnandosi da vivere con gruppi di rhythm and blues e di rock and roll. Dopo aver prestato servizio militare come paracadutista, a 21 anni si inserisce nel giro dei session men, ossia di coloro che vengono pagati a cottimo per le loro prestazioni musicali. Ascoltiamo Foxy Lady. Grazie alle sue doti straordinarie, nel giro di poco tempo diventa il chitarrista niente meno che di personalità come Little Richard, Wilson Pickett, Tina Turner e King Curtis. Nel 65 al Greenwich Village forma il suo primo complesso stabile, ottenendo un contratto per esibirsi regolarmente. Con una situazione più sicura alle spalle, ha modo di concentrarsi ancora di più nello studio della tecnica esecutiva, in cui arriva a vertici difficilmente avvicinabili. Non tanto per la tecnica in sé, quanto per la capacità raggiunta nel trattamento del suono o della singola nota, avvicinandosi agli approdi della musica colta del Novecento. L'innovativo stile di Hendrix, nel combinare distorsioni lancinanti piene di dolore ad una pura vena blues, crea di fatto una nuova forma musicale, che si avvale di tutta la tecnologia legata allo strumento, dal fingerpicking al wah-wah, dal plettro ai pedali, dal feedback all'effetto Larsen, dai controlli di tono ai distorsori. Nei suoi brevi 4 anni di regno, Jimi Hendrix amplia il vocabolario della chitarra elettrica rock più di qualsiasi altro. Hendrix diventa un maestro nel riuscire a tirar fuori dalla chitarra suoni mai ascoltati prima di allora, spesso con esperimenti di amplificazione che portano al limite, se non oltre, le capacità delle attrezzature impiegate. Le sue esibizioni si distinguono per la selvaggia energia del suo modo di suonare e per l'irresistibile carica sessuale dei suoi atteggiamenti, il tutto condito da acidi e sostanze psicotrope. Ad ogni modo, se non fosse stato per le interessate cure di Chase Chandler, ex Animals, manager a New York in cerca di nuovi talenti, forse Hendrix sarebbe solo uno dei tanti nomi che circolavano nell'ambiente. oscurati dai giovani talenti bianchi a cui tanta attenzione poneva l'opinione pubblica e i media in genere. Adesso ascoltiamo All Along the Watchtower.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey!
Chandler lo porta invece con sé a Londra, dove gli procura una sezione ritmica. La nuova band di Jimmy, chiamata significativamente The Jimi Hendrix Experience, diventa in breve tempo l'argomento di conversazione principale a Londra nel periodo conclusivo del 1966. Inoltre, il primo singolo dell'Experience, Hey Joe, rimane nelle classifiche inglesi per 10 settimane, raggiungendo la sesta posizione nel tardo 67. Il singolo del debutto è velocemente seguito dal lancio dell'LP Are You Experienced, una compilation psichedelica zeppa di inni generazionali. L'LP non a caso rimane uno dei più popolari album rock di tutti i tempi, con canzoni immortali quali Purple Haze, The Wind Cries Mary, Foxy Lady, Fire and Are You Experienced. Nonostante lo schiacciante successo della Hendrix Experience in Inghilterra, è solo quando questa, nel giugno del 1967, torna in America infiammando letteralmente la folla del Monterey International Pop Festival, che diviene la band più popolare del mondo. Al termine della sua estenuante esibizione, con una versione demoniaca di Wild Thing, dopo aver dato fuoco alla chitarra, Jimmy raccoglie un'ovazione interminabile. Andiamo ad ascoltarla.
Wow, thing. You make my heart sing. You make forever groove. Wow, thing. Wow, thing, I think you. But I wanna know for sure. Come in, I suck it to me one time. You move me. Look out.
Il successivo LP, sfornato dalla banda, è Axis, Bold as Love, mentre dopo aver preso il totale controllo della band e aver trascorso parecchio tempo nella console in studio, nel 68 è la volta di Electric Ladyland, un capolavoro della storia del rock. Ma già nel 68 comincia il declino fisico, morale e artistico di Hendrix. Durante tutto quel fatidico anno, le richieste pressanti di concerti e registrazioni in studio snervano notevolmente la fibra del gruppo, tanto che nel 1969 l'Experience si scioglie. Forse anche sotto le pressioni del movimento nero delle Black Panther, a cui Hendrix aveva aderito, che disdegnava l'appartenenza di Hendrix ad un trio composto da bianchi. Ad agosto trionfa a Woodstock, oltre che con la solita infiammata esibizione, anche con una versione delirante dell'inno americano Star Spangled Banner, uno sberleffo divenuto celeberrimo. Con la sua chitarra Hendrix non si limita a distorcere la celebre melodia, ma in linea con il pacifismo e con le contestazioni del tempo, imita il suono di spari e bombardamenti, ricordando a tutti che era in corso la tragica guerra del Vietnam. Il 1969 è inizio con una nuova collaborazione tra Jimmy, Bill Cox e il batterista Buddy Miles, i quali danno vita alla Band of Gypsies. I tre intraprendono una serie di performance stellari nei giorni tra il 31 dicembre del 69 e il 1 gennaio del 1970. Ascoltiamo Star Spangled Banner. Successivamente Jimmy ricontatta il batterista Mitch Mitchell e insieme al bassista Billy Cox rimette in piedi la Jimi Hendrix Experience. In studio il gruppo registra molte tracce per un altro LP provvisoriamente intitolato First Rays of the New Rising Sun. Sfortunatamente Hendrix non riuscirà a veder pubblicato questo nuovo lavoro. Un mese dopo, a 28 anni non ancora compiuti, viene ritrovato morto a Londra, riverso sul letto di una stanza del Summerland Hotel, soffocato nel proprio vomito per un'overdose da barbiturici. È il 18 settembre 1970. Da allora è stato un susseguirsi di omaggi alla sua memoria, ma anche di insinuazioni della sua morte, considerata misteriosa un po' come succede a tutte le rockstar scomparse prematuramente. Intorno al patrimonio di Hendrix, come era prevedibile, si è scatenato un vespaio di beghe legali e di operazioni speculatrici. Come in vita, anche dopo la morte, il grande chitarrista nero è stato manipolato da impresari senza scrupoli. Hendrix è stato indubbiamente uno degli artisti più sfruttati dall'industria discografica. Nessuno sa come si sarebbe evoluta la stella di Hendrix, né che percorso avrebbe seguito la sua parabola. Stimato da tutti i veri musicisti, poco prima della sua morte circolava la voce di una sua possibile collaborazione con un altro genio, Miles Davis. Come scrive il critico Paolo Galori, l'ultimo Hendrix è un musicista solo e visionario, pronto a volare ancora più in alto, fino a bruciarsi le ali, distrutto dagli eccessi nel disperato tentativo di non replicare se stesso di fronte a chi gli chiede prove della sua divinità. Alla prossima puntata. Ciao.